buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Militare Studi Politeisti, Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Sapete che quando io faccio trasmissioni un po' sentite, un po' particolari, dico sempre di ricordare che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo. Perché questo? Perché in effetti oggi sarà una trasmissione non diversa, è i soliti motivi che avete ascoltato, soltanto che a volte si presentano con una tale forza, con una tale violenza davanti a noi che non possiamo farne a meno. Sì. Cioè, non è che noi andiamo in cerca di quel tipo di notizie, semplicemente quel tipo di notizie vengono in cerca di noi. Ed è micidiale la quantità e la mostruosità delle notizie che ci arrivano. Pertanto non possiamo fare a meno che fare questo tipo di trasmissione oggi, e se qualcuno non l'ha ancora capito glielo spiego, si tratta appunto dell'attività di pedofilia, di pederastia dei preti, della Chiesa Cattolica, dei cristiani, che è finalizzata alla distruzione degli uomini. E premetto già subito, io non riesco a capire come fanno le famiglie a dare i bambini in mano ai preti negli oratori, che è una cosa veramente allucinante. Comunque, cominciamo un po' con ordine. Vai Francesco.
Sì, no, io volevo partire con due cose che hanno una certa attinenza con le tematiche. Ricordo che il 31 di luglio scade il termine ultimo per decidere la destinazione dell'8 per 1000, se allo Stato o alla Chiesa Cattolica. E sapete che appunto quest'anno, come sempre, come d'abitudine, la Chiesa Cattolica ha impostato le sue campagne su fattori emotivi, su fattori scenografici ben creati ad arte. Da quello che ho visto c'è stata anche una presa di posizione dell'Unione dei Ceichi rispetto a una campagna pubblicitaria dell'8 per 1000 relativa appunto, che diceva la Chiesa si impegna a stampare il Vangelo per i ceichi. Qualcuno mi ha fatto osservare che in Italia esistono decine di associazioni, centinaia di persone, per non dire migliaia di persone, che in silenzio, di tasca propria, si impegnano a favore di ceichi ben di più di quello che si impegna la Chiesa Cattolica. Io voglio dare un semplice esempio di persone che meritano. Esiste un sito curato da una persona singola su internet che si chiama Galliano, in cui di tasca sua, a sue spese, col suo tempo, si occupa di caricare in forma testuale i libri per i ceichi. Poi esistono dei software fatti gratuitamente da molte persone che su internet girano e permettono di leggere i testi ai ciechi. Queste persone non hanno mai fatto nessuna campagna emotiva di dire: guardate, noi dedichiamo il nostro tempo, il nostro denaro, il nostro impegno, la nostra intelligenza per aiutare queste povere persone. Questo Galliano dà centinaia di libri, si occupa col suo tempo a caricarli con lo scanner e li distribuisce ai ciechi soltanto chiedendogli il numero di iscrizione all'Unione Ciechi. E questa persona non ha né pubblicità, non ha sostegno, non ha finanziamenti e lo fa di sua iniziativa. E questa persona mette a disposizione migliaia di titoli. Io ho dato una scorsa appunto il suo sito, mi sembra che sia galliano.it o galliano.com, comunque lo trovate, e centinaia di testi lui se ne è occupato di caricarli. Perciò, e questa persona non usa certo fattori emotivi, dice soltanto: queste sono persone che hanno un disagio e io cerco di aiutarle come posso. La Chiesa Cattolica invece lo fa per ottenere i vostri soldi. L'Unione Ciechi, tra l'altro, ha preso posizione chiedendo il ritiro di questo, perché ha detto: significa che secondo solo voi fate qualcosa, in realtà migliaia di persone lo fanno concretamente in silenzio e lo fanno fattivamente. E questo dà un'ulteriore dimostrazione di come qualsiasi cosa che possa nuocere l'essere umano, un danno che subisce, viene sfruttato da tutte le religioni monoteistiche per attaccare le persone. E questo è uno degli aspetti più macroscopici. Perciò entro il 31 di luglio tutte le persone dovrebbero scegliere la destinazione dell'8 per 1000 e destinarlo sicuramente allo Stato, anche perché ricordiamo che lo Stato almeno utilizza questi fondi per un beneficio effettivo ai cittadini, anche perché le cifre che si vanta la Chiesa Cattolica e i cristiani di destinare a questi aiuti, in realtà sarebbe anche da vagliare quali sono gli aiuti che lui considera, sono cifre misere rispetto a quanto viene incassare, perché se voi vi prendete semplicemente una delle pubblicità dell'8 per 1000 che viene fatta e vi date a guardare in fondo, sull'angolo a sinistra di questa pubblicità, le cifre, e io la prendo dalla pubblicità loro, dice: quanto hanno incassato? Hanno incassato nel 2003 422 milioni di euro e li hanno destinati
8 mila miliardi di lire circa.
Vabbè, 840 miliardi di lire. Esigenze di culto e pastorale. Sostentamento del clero 330 milioni di euro. interventi caritativi, che poi qua c'è da intendere cosa si intende per caritativi, hanno destinato 185 milioni di euro. Di conseguenza, come vedete, hanno destinato poco più della metà di quello che hanno speso per il clero. E,
che hanno ricevuto.
Esatto. E poco meno della metà di quello che fanno per le agenzie di culto. E penso che di conseguenza fare una campagna in cui si vengono a raccontare che fanno interventi caritativi sia in base a quello che loro scrivono. Prendetevi la pubblicità, guardatevi questa pubblicità, quella stampata sui giornali, vi guardate in fondo a sinistra e vedrete quello che loro,
in piccolo,
quello che loro dichiarano effettivamente. Di conseguenza 422 milioni di euro per far pastorale, cioè convertire le persone, tenendo conto che, tra l'altro, voglio ricordare che recentemente, purtroppo non ho qui il ritaglio, la giunta regionale Veneto ha fatto una campagna di finanziamento particolarmente agevolata verso i parrocchi, verso gli oratori.
Compresi prestiti a tassi zero.
Esatto, cosa che imprenditori o anche gente più semplice non riesce ad ottenere.
Sì, e la giunta... magari farebbero anche posti di lavoro.
Esatto, cioè, certo che se un imprenditore o un artigiano ha difficoltà a finanziarsi in periodi di crisi come questo, gli oratori hanno sempre qualche politico, qualche intere classi politiche pronti a sostenerli proprio per questo. Ma d'altronde questo viene fatto proprio perché i politici hanno altre cose a cui pensare, cioè quello di pensare di non essere utile ai cittadini, ma di servire una classe sacerdotale, chiamiamola così, religiosa, che impone la sofferenza all'uomo. E qua appunto sarebbe molto da dire. E su questa cosa vorrei innestare anche una cosa, appunto parlando di classe politica, perché fra le molte notizie che sono uscite, e io la riconnetto anche a quel danno che porta la religione monoteistica in tutte quante le sue caratteristiche, in tutte le sue manifestazioni, in ogni singolo della società, vediamo come anche nell'amministrazione locale, in più delle volte, le persone sono impegnate a cosa fare? A occuparsi soltanto di cose insignificanti, di cose che i cittadini non ne traggono beneficio. E parto dal caso di Eraclea, il primo atto del nuovo sindaco, un crocifisso in tutti gli uffici. Corriere del Veneto, cioè non... Questo è il titolo che il Corriere del Veneto dà a questa notizia. Come vedete c'è un impegno proprio bravo, cioè nel senso che il sindaco dà subito la dimostrazione della sua capacità di intervento. E cosa fa? Di fronte a situazioni comunali che sono sempre disastrose o che hanno difficoltà o che andrebbero curate con maggiore capacità, si impegna subito a mettere i crocifissi. E chissà perché lo fa. Certo che questo non è l'unico esempio, non abbiamo solo esempi negativi. Io voglio cogliere l'occasione anche per ringraziare. Sapete che da molti mesi noi siamo impegnati sul fronte di Cittadella e ci stiamo impegnando, stiamo lottando per ottenere il teatro, per poter rappresentare l'opera Sesso, Strega e Belzebù. E l'amministrazione comunale, con profonda incuranza, anche perché tra l'altro li ho minacciati e alla fine mi hanno dato il verbale. Un verbale, insomma, che io faccio verbali spesso e sinceramente un verbale così non l'avrei mai fatto neanche nelle condizioni peggiori, insomma, cioè nel senso, neanche se non avevo voglia di farlo non l'avrei fatto così, è una valutazione mia professionale. In cui c'è scritto Federazione Pagana diniego e non hanno giustificato, tenendo conto che noi abbiamo chiesto legalmente le motivazioni e non ce le hanno fornite, tenendo conto che questo verbale ce l'hanno dato fuori dei tempi massimi di legge, cioè nel senso che esiste una sentenza. Io gli ho ricordato, guardate, voi siete già, dal punto di vista della sentenza della Cassazione, in un messo nato ufficio. Cosa vogliamo fare? A quel punto non un politico, ma un semplice impiegato, un dirigente di settore, ha detto le mando il fax. Un fax che poi è tornato di un verbale.
Adesso scatterà la denuncia, per cui...
Che è insignificante. E questo dimostra appunto come molta classe politica gestisce le cose. In tutto questo marasma io devo ringraziare personalmente un nostro ascoltatore, un nostro amico di Cittadella, che è un consigliere comunale della maggioranza, che si è impegnato senza interessi, senza scopi, con onestà, con sincerità, con impegno, affinché noi ottenessimo il teatro. Il fatto che esistano amministratori o rappresentanti politici che si danno da fare, che si impegnano su argomenti concreti, sull'aiuto dei cittadini, sul diritto all'informazione, sulla tolleranza religiosa, sul finché gli spazi come il teatro siano a disposizione dei cittadini, da ben incoraggiare. Io ringrazio appunto questo nostro amico Mario di Cittadella, che ha fatto moltissimo. Logicamente lui si è trovato in una condizione in cui è minoranza. Noi speriamo che persone come lui, così capaci, così decise, anche perché io effettivamente sono stato in contatto spesso con lui e si è dato enormemente da fare. Certo non ha potuto ottenere quello che noi chiedevamo, il teatro, ma noi non molliamo. Io l'ho ringraziato sia privatamente, e lo ringrazio anche personalmente, proprio perché merita e perché è stato veramente abile in questa cosa, nel cercare di ottenere qualcosa, solo che quello che il Comune di Cittadella era disposto a concedere, che è stato soggetto di fare, noi non siamo disposti ad accettarlo. Ne ho parlato anche con Mauro Quattrina, e anche Mauro ha detto io non accetto forme di censura preventiva, ha detto noi non siamo nel sillabo, io non accetto che un'opera teatrale venga censurata in maniera preventiva. Ci era stato chiesto come soluzione non il teatro ma un altro spazio comunale importante e prestigioso lo stesso, però si chiedeva il testo o una registrazione o un qualcosa dell'opera teatrale. La cosa l'ho fatta presentare a Mauro. Mauro ha detto quest'opera è stata rappresentata decine di volte in Italia, in tutti quanti gli spazi, io non ho mai avuto problemi, non vedo perché io, che sono un cittadino, ci deve essere qualcuno che fa una censura preventiva, che valutano quello che posso o non posso dire.
Signori, qui si tratta di violazione dei principi costituzionali, qui si tratta di attentato a quello che è il dettato costituzionale, cioè un atto eversivo nei confronti della Costituzione della Repubblica Italiana. Io posso anche per i microfoni di questa radio commettere parecchi reati attraverso la mia parola, attraverso le cose che dico, ma se io commetto dei reati attraverso il microfono di questa radio, esistono gli organi preposti che intervengono a reprimere il reato che io ho commesso. Ma il fatto che un individuo, un sindaco di un paese, si ritenga al punto tale di chiedere un testo prima di essere presentato,
è
un fatto di censura preventiva, questo significa che quest'uomo non ha nessuna dignità dal punto di vista dell'etica sociale, dell'etica costituzionale, dell'etica comune. Ma è uno che è disposto a fare delle azioni contrarie al dettato costituzionale pur di riaffermare il proprio potere sulle persone. E questa è una gravità immane. Questo personaggio sta trattando i cittadini di Cittadella come dei poveri deficienti, dei coglioni che non sanno nemmeno discriminare fra le cose. Cioè, a questo punto, se i cittadini di Cittadella sono dei poveri coglioni che non sanno valutare uno spettacolo, non sanno guardarsi uno spettacolo, non hanno capacità critiche, io mi chiedo come hanno fatto ad eleggere un personaggio del genere. È di una gravità immane, qui si tratta di eversione del dettato costituzionale. Noi procederemo per quelli che sono gli atti amministrativi e gli atti giudiziari, ma qui c'è di una gravità che è notevole. Qui stiamo ricostruendo lo Stato fascista. Io uso il termine fascista da vecchia persona di sinistra, chiaramente qualcuno può intenderlo in maniera diversa, però io ho quella visione delle cose. Qui si tratta di ricostruire quello Stato fascista, ma dal punto di vista della sinistra, delle cose peggiori, mettendo nella parola le cose peggiori che ci siano. È una gravità veramente squallida. Qui abbiamo un individuo che ha commesso un reato gravissimo di destabilizzazione istituzionale e che lo sta commettendo. Una giunta che non si è ribellata, che non ha neanche coscienza di quelli che sono le relazioni fra gli uomini. È di una cosa veramente aberrante. Tanto di cose aberranti oggi ne avremo da parlare.
Sì, io tengo appunto a dire che questo qua non avviene certo per la volontà dei singoli politici. Come esistono politici in gamba, rispettabili come il nostro amico Mario di Cittadella, che si è dato da fare e con impegno, con costanza, con forza per cercare di ottenere la cosa e non ha ottenuto queste cose, speriamo che alle prossime elezioni i cittadini di Cittadella e non solo di Cittadella scelgano le persone che sono capaci di essere attenti agli interessi della cultura del proprio luogo. Anche perché teniamo conto che noi abbiamo due esempi concreti che sono significativi. Noi dichiariamo appunto la campagna fatta sull'8 per 1000, ma voglio ricordare che sono partiti anche quattro nuovi referendum per l'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita. Certo, possono essere antipatici i partiti che l'hanno promossa.
I radicali possono essere antipatici.
No, diciamo. Ma adesso esistono anche altri partiti che hanno depositato, ci sono altri 4 referendum in questo senso. Di conseguenza io invito sempre ad andare a firmare a tutti quanti i referendum che vogliono l'abrogazione della fecondazione assistita, proprio perché tramite questo principio legislativo della fecondazione assistita si vuole imporre la visione monoteista e violenta sulla società. Perciò al di là del partito più o meno simpatico di chi promuove questi referendum, io invito di andare a firmare e sostenerli, anche perché i recenti fatti politici danno una dimostrazione continua di qual è il pressing dei cattolici. Io voglio prendere soltanto un titolo e voglio evitare i riferimenti partitici del 13 luglio, martedì 13 luglio. Pressing Vaticano sui politici. Cautela, non arrivata la crisi. Contatti fra le alte gerarchie e qua c'è il nome di alcuni politici. Freddezza della CEI e l'avvenire marca le distanze. Io non leggo tutto l'articolo, ma questo significa che noi abbiamo una forza politica che non si sottopone al voto degli elettori, che non si prende all'elezione, che fa scegliere di votare gli altri, e poi questi rappresentanti non servono i propri elettori, ma servono qualcos'altro. E questa è l'ennesima dimostrazione. Questo appunto è la dimostrazione di come la cultura, la storia, la politica anche più spiccia che ha a che fare con i cittadini venga condizionata da una visione monoteistica. Questa visione monoteistica di affrontare la realtà e la società non è tipica solo del cattolicesimo, ma è tipica anche di quello che può sembrare più distante, che è l'integralismo musulmano. Di conseguenza noi abbiamo una saldatura sui modelli comportamentali a livello di cultura, società, popolo, nazione, stato giuridico, stato di diritto, che abbiamo in comune. Quello che avviene in un paese islamico come l'Iran avviene in un paese come l'Italia, in cui una classe che si rifà una visione monoteistica impone alla società. E voglio ricordare che come si arriva a questo fatto, nel senso del pressing Vaticano sulle forze politiche per decidere la crisi, questo è un passo successivo. Io voglio ricordare appunto come vengono educati anche le persone. Allora, noi parliamo sempre dell'educazione dei bambini, dell'educazione nella società, di cosa deve avvenire nella scuola. Benissimo. Allora, al momento ci si limita a proporre delle leggi. Allora, cosa succede nelle scuole in un paese che fra poco assomiglierà anche l'Italia, con la persona delle politiche? Come si insegna ai bambini a affrontare le cose? In Malaysia, lezione di flagellazione. Si va nelle scuole e si insegna ai bambini cos'è la flagellazione. Va chi va il boia e dice ai bambini cosa succede a uno che viene flagellato. Come vedete, è un modello educazionale, comportamentale, che per il momento è in Malaysia. Lasciate fare i monoteisti anche in Occidente e anche e soprattutto i cattolici e i cristiani, e vedete, questo modello ci sarà. E comunque adesso possiamo parlare anche della pedofilia.
No, beh. Il problema è che c'è appena stato una battaglia a livello europeo per non mettere il cristianesimo alla base della Costituzione. In realtà mettere il cristianesimo alla base della Costituzione significava che l'Europa nasceva costruendo campi di sterminio, spacciando eroina, stuprando bambini, facendo guerre di religione, imponendo un Dio assassino a uomini che non si possono difendere. Cioè, questo significa mettere il cristianesimo nella Costituzione europea, eh? E lo vediamo, questo tipo di atteggiamento lo vediamo anche nel sindaco di Eraclea, per esempio, ma in varie parti d'Italia. C'è tutta una fetta di politici che vogliono imporre questo Dio assassino, costringere gli uomini a mettersi in ginocchio davanti a un Dio assassino, ed è di un'infamia incostituzionale. Cioè, non è soltanto contro la Costituzione, ma è veramente un attentato alla struttura costituzionale. E fa specie il fatto che i magistrati non intervengano, cioè c'è una specie di sospensione di quella che è l'azione giudiziaria quando ci sono questi comportamenti, che sono atti di eversione dell'ordine costituito, non è che siano meno di questo.
Sì, Claudio, io vorrei dare una dimostrazione di come sarebbe l'insegnamento cattolico, cristiano, monoteistica, se lasciamo fare. Questo è un ritaglio del Corriere della Sera del 28 di maggio. Nelle scuole, in Malaysia, lezione di flagellazione per frenare la delinquenza giovanile. In Malaysia, l'ufficiale flagellatore numero uno della prigione di Taiping gira nelle scuole per spiegare come frusta un manichino e mostra agli alunni foto delle ferite inferte dalla canna che colpisce a 160 km all'ora con una forza pari a oltre 90 kg. Anche i più forti, dice, si mettono a gridare dopo il terzo colpo. L'aguzzino usa una maschera per proteggersi da schizze di sangue e di carne. Se la vittima sviene, si smette e si richiama un medico rianimatore. Questo avviene il 28 maggio del 2004, un altro affiletto significativo, lasciate fare i monoteisti, questo non sarà solo più un problema della Malaysia. Anzi, non lo è già più, perché il discorso della pedofilia sappiamo che è già ben diverso e è già buon presente anche in Europa.
Vabbè, io comunque ho un altro punto, sì, sui crocifissi, e c'è chiaramente la CEI che si sta, come si dice, cagando addosso, cioè ha una paura folle, perché ciò che la CEI non si aspettava e non voleva nel modo più CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ciò che non voleva era che il discorso dei crocifissi andasse alla Corte Costituzionale. Questo la CEI non lo voleva nel modo più assoluto e categorico. E invece è successo che non una volta, ma per ben tre volte, ci sono stati tre ricorsi alla Corte Costituzionale, due di quelli che conoscete voi, Abdel Smith, che ormai è famoso, e che viene usato Abdel Smith a mo' di spauracchio, cioè nel senso che anziché pensare ad Abdel Smith come un cittadino italiano, si fa la contrapposizione fra italiani e musulmani, fra cristiani e musulmani. E questo è abbastanza non corretto come cosa. Può stare sulle scatole Abdel Smith, sta sulle scatole anche a me, ma la cosa non è corretta. Però c'è stato anche un altro ricorso che è stato fatto da una signora qui di Avano, da una famiglia di Avano, proprio sulla questione dei crocifissi. Questo la CEI non lo voleva e sta già tentando di mettere le mani avanti, naturalmente in maniera sporca, in maniera squallida, in maniera scorretta, in maniera infame, perché il suo scopo è quello di stuprare bambini. Cominciamo, in ogni caso sta tentando, si sa che a fine estate, primi di autunno, dovrebbe uscire questa sentenza della Corte Costituzionale. Vabbè, e leggeremo allora cosa succederà. Niente, cominciamo la trasmissione di oggi, dopo questo lunghissimo prologo che abbiamo tenuto, e parliamo un po' di questa pederastia, allora, dei cattolici. E io vi leggo un articolo che ho prelevato da internet, ma Francesco, visto che anche il cartaccio del Corriere della Sera, dopo al limite le precisazioni le farà lui, per darvi un'idea di quello di cui stiamo parlando. L'articolo è stato pubblicato 12 luglio, praticamente, del 2004, un paio di giorni fa. Inchiesta su 40.000 foto e filmati trovati nella biblioteca della più conservatrice scuola cattolica per sacerdoti. Del nostro corrispondente, Berlino. In apparenza è un seminario, anzi, il più tradizionalista e ultraconservatore dei seminari cattolici in Austria. Luogo di religiosa purezza, preghiera e pio magistero, alla cura delle anime, dove ben volentieri l'anziano arcivescovo Kurt Krein predicava, bollando con parole di fuoco i rei contro natura. In realtà, quello della diocesi di St. Pölten, 80 km a ovest di Vienna, è stato in questi anni un antro di orchi pedofili, teatro di perversioni peccaminose, una Sodoma asburgica, dove preposti e seminaristi indulgevano spesso e volentieri in orge omosessuali, giochi erotici e notti scandite da alcol e sesso al posto delle orazioni. Qualcuno parla anche di parodie naziste e cerimonie ufficialmente esecrate dal Vaticano, come la celebrazione di un finto matrimonio gay fra due aspiranti preti officiato dal direttore. Inutile precisare, tutti in costume adamitico. C'è ancora del marcio nella Chiesa austriaca. A 6 anni dallo scandalo del cardinale Hans Hermann Gröhr, vi ricordo che 6 anni fa, faccio una parentesi, Francesco, la vicenda Gröhr, noi ne abbiamo parlato perché fu in coincidenza del viaggio di Wojtyla, parlo di 6 anni fa, di Wojtyla in Austria, dove Wojtyla praticamente non solo non condannò Gröhr, ma pretese l'impunità per i preti cattolici nello stuprare bambini. Pretese l'impunità dei preti cattolici nello stuprare bambini. Vado a memoria, ma disse anche una frase del tipo: guardatevi dalla stampa. Cioè, e fu una cosa micidiale, perché Wojtyla ben 6 anni fa conosceva il caso Gröhr e lo protesse al punto tale che fu il vescovo Jussmann, adesso non mi ricordo il nome, di Vienna, che protestò violentemente con Wojtyla per farlo allontanare e lo misero in un convento dopo che Gröhr fu condannato, e uno dei difensori del cardinale Gröhr fu appunto quel clan che adesso invece è inquisito dopo 6 anni. A 6 anni dallo scandalo del cardinale Hans Hermann Gröhr, l'ex primate morto nel 2003, che era stato riconosciuto colpevole di aver sessualmente abusato di giovani religiosi, una nuova, devastante scoperta scuote le fondamenta del cattolicesimo viennese. Non più sospetti o bugie di querulanti ubriachi, come aveva fino ad ora sostenuto Monsignor Krenn, capo della diocesi incriminata, quando il tema era più volte venuto a galla in passato, ma un'incredibile documentazione fotografica scoperta un anno fa nei computer della biblioteca del seminario e ora al vaglio delle autorità di polizia in attesa della formale apertura di un'inchiesta criminale da parte della magistratura. Almeno 40.000 istantanee e una quantità imprecisata di filmati pornografici che illustrano con precisione e ricchezza di dettagli gli esercizi non esattamente spirituali di Saint Polten. Alcune di queste comprenderebbero atti sessuali dei preposti con minori. A svelare lo scandalo, il settimanale Profil, che nell'edizione in edicola ieri ha pubblicato alcune delle foto dove i religiosi e i loro allievi vengono immortalati mentre si baciano appassionatamente sulla bocca, secondo il periodico l'inchiesta è partita dopo che diverse immagini e film girati a Saint Polten erano apparsi su un sito a luci rosse polacco. Il direttore del seminario, Ulrich Kutsch, il suo vice, Wolfgang Roth, si sono dimessi, pur protestando la loro innocenza. Su di loro pende l'accusa di pedofilia. La diocesi si è schierata a quadrato in loro difesa. Monsignor Gren, soprattutto, ha definito gli addebiti infondati, liquidando addirittura le foto che ha ammesso di aver visto come ragazzate. Fortunatamente i vertici della Chiesa viennese sono di ben altro parere. Tutto ciò che ha a che fare con la pratica dell'omosessualità non può trovare spazio in un seminario per preti, recita un comunicato della Conferenza Episcopale Austriaca, che ha anche annunciato l'avvio di un'indagine interna, al termine della quale non è difficile prevedere le dimissioni di Gren, 68 anni, da vescovo di Saint Polten. In questo senso si sono già levate diverse voci all'interno del mondo cattolico. Gren è il vero responsabile e deve rispondere di tutto questo davanti alla Chiesa e a Dio, ha detto Martin Volkfer, il prelato che supervisiona tutti i seminari austriaci. Anche la politica è intervenuta. Collezionare materiale pornografico che coinvolge bambini non può essere liquidato come una ragazzata, ha dichiarato Thomas Huber, leader dei Verdi. Un portavoce dell'opposizione socialdemocratica, Hannes Jerolim, ha chiesto al pubblico ministero di indagare per favoreggiamento nei confronti dello stesso arcivescovo e aprire una procedura formale. Secondo Profil, una foto documenterebbe la celebrazione di matrimoni gay da parte del reverendo Kutsch. Il resto del materiale, con le parole del procuratore Walter Nemec, mostra i seminaristi in situazioni perverse con i loro superiori. Un seminarista di Saint Polten, citato dal settimanale, afferma che tutti sapevano cosa succedesse da noi. Non era possibile ignorarlo, ma nella Chiesa domina il silenzio di piombo quando si tratta di temi tabù. Semplicemente non sappiamo in che modo affrontare correttamente il problema. Quelli che avevano provato a parlarne direttamente con due superiori o con Gren sono stati subito identificati da loro come nemici e isolati. Anche la polizia, afferma Profil, avrebbe trovato all'inizio grosse difficoltà a rompere il muro dell'omertà di Saint Polten, dopo la scoperta del materiale e le prime denunce inviate via email da alcuni seminaristi. Ora, questo è l'articolo a firma di Paolo Valentino che sta girando su internet. E Francesco, ho visto invece che ha l'articolo dal Corriere della Sera. La Repubblica ha fatto un articolo di 7 righe, dando solo la notizia e basta. Altri giornali, tipo Nuova Venezia e Gazzettino, hanno completamente ignorato la vicenda. Ora, cosa ci dice in pratica questo articolo in sostanza? Ci dice una cosa precisa. Cioè si dice che tutta la pederastia, tutta la pedofilia della Chiesa Cattolica è organizzata dai vertici, perché questo signor Crane è uno degli amici personali di Wojtyla, come lo era Greer. Cioè tutti i vertici della Chiesa Cattolica stanno organizzando nei seminari la pederastia. In alcuni li va un po' meglio, negli altri li va un po' peggio. Qua c'è il seminarista che si ribella, come ad Agrigento è venuta fuori la notizia di un seminarista che si è incazzato, usando le parole di Wojtyla, naturalmente come seminarista cattolico si è rivolto ai vertici cattolici, poveraccio, e dicendo: ma come fa, il prete che mi ha violentato da seminarista è stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione e il vescovo mi ha trattato come un pezzo di merda. È certo che mi ha trattato come un pezzo di merda, perché il vescovo era l'organizzatore della pedofilia nei seminari. Cioè, è molto semplice. Tu non hai fatto altro che svelare quello che è il vero insegnamento della dottrina cattolica. L'insegnamento della dottrina cattolica è lo stupro dei bambini e i rapporti, chiamiamoli omosessuali, anche se è un'offesa per gli omosessuali in realtà, perché vuole avere delle relazioni sane. Ma non è altro che la violenza sulle persone giovani per manipolarle la loro struttura emozionale. Cioè la violenza fatta dai preti sulle persone, sui bambini, è voluta, programmata e organizzata. Non è una cosa così, succede che il prete malato si violenti il bambino. No, può esserci il prete scemo di Piove di Sacco, quello che manda gli sms pornografici ai ragazzini, che il pubblico ministero chiede la condanna per molestie sessuali, per atti sessuali, invece viene condannato soltanto per molestie. Ma è solo scemo, non è che si può dire di più fare quella cosa, quel gesto. Ma ciò che avviene ai seminari con i 4.200 preti americani accusati di aver stuprato bambini, 4.200 preti, alcuni ne hanno stuprati centinaia. Cioè, non so se vi spiego. E dopo parliamo anche dell'Italia, perché non credete che l'Italia sia meglio, perché io i trafiletti li leggo nei giornali. Certo, qualcosa mi sfugge sicuramente, ma li leggo. E adesso lascio a Francesco la parola per commentare questo fatto, perché dopo passiamo a un altro fatto, perché la diocesi...
di Brescia. La,
no. Quella di Brescia, parliamo dopo di quella di Brescia. No, sto parlando della diocesi di Portland, nell'Oregon, che ha dichiarato fallimento perché non ha soldi per pagare. Ora, negli Stati Uniti le diocesi sono organizzazioni private, cioè sono aziende private, e per salvarsi dalla richiesta degli
creditori.
Dei creditori, che sono tutti bambini che lei ha violentato, cioè questa diocesi ha violentato, è andata in tribunale a portare i registri perché non è in grado di pagarli tutti. Pensate un po' quante porcate ha fatto questa, e portare i registri in tribunale vuol dire non pagare chiaramente le vittime, cioè vuol dire che i bambini sono dei pezzi di merda, che dice così coglioni, non solo li avevamo violentati, ma li facciamo pure fessi, perché falliamo e non li paghiamo, cioè non risarciamo neanche i danni. Cioè bisogna essere dei pezzi di merda per ragionare in questo modo. Certo, ci sono delle conseguenze, perché non è che il giudice fallimentare lasci tutto correre, cioè ci sono dopo delle procedure da seguire, ma ragionare in questo modo è effettivamente ragionare in un modo assassino. Comunque adesso lascio a Francesco e dopo possiamo anche all'Italia.
Le cose appunto poi dopo, allora, visto che parliamo proprio dell'Italia, mi tengo quello che dice anche un monsignore sul fatto della pedofilia in Italia. No, il fatto, quello che è successo appunto a Vienna dimostra che Vienna è stata al centro di uno scandalo molto consistente, che addirittura ha provocato una forma di scisma nella Chiesa Cattolica, perché si è formato un gruppo che si chiama la Chiesa Siamo Noi.
Esatto, allora.
Che al di là da parte delle posizioni. E, però questo dimostra che lo scandalo era conclamato, famoso, conosciuto, che i problemi ci sono state. Benissimo, sono passati 6 anni e nonostante questo scandalo, nonostante tutti quanti i problemi che ci sono stati, la situazione si ripresenta. E allora c'è da farsi sempre una domanda. Ma com'è possibile? Noi sappiamo benissimo che se una persona commette un errore ha la capacità, l'intenzione o la volontà di correggerlo, di modificarlo, di mettere a posto le cose. Come mai una struttura religiosa di questo tipo, un'organizzazione religiosa, una religione così importante non riesce a fare questo? Proprio perché il problema è fondamentale, è qualcosa che ha a che fare non col singolo sacerdote, non con la singola persona, non con il singolo individuo, ma con la dottrina, con i principi, con i valori, con i significati, con quello che è l'ispirazione del messaggio cristiano, cioè la parola di Gesù Cristo. Quello che viene fatto, quello che viene ripetuto, è sempre derivante da un insegnamento, da un modo di fare, da un qualcosa di concreto, proprio dell'insegnamento cristiano, cioè dell'applicazione di Gesù Cristo. E il fatto stesso che i vescovi, nonostante questo problemi sono stati, gli arcivescovi, non si siano impegnati, non sono stati da fare, non siano intervenuti, non possono farlo perché sarebbe rinunciare a essere cristiani, a essere seguaci della parola di Cristo. Voglio ricordare che quando ci fu uno dei processi molto consistenti in Francia, la Chiesa francese disse che indagare sulla pedofilia dei preti era violare la libertà di religione. E bisogna dire che avevano ragione, cioè nel senso
che solo quello è il cristianesimo, capisci?
Cioè, non è che questo fosse una battuta, nel senso che quando dicono che fermare la pedofilia dell'insegnamento di Cristo è violare la religione. Cioè, certo che noi non diamo alla religione una connotazione così criminale come la pedofilia, ma per chi si rifà il monoteismo è questo comportamento. Che differenza c'è fra chi impone ai seminaristi questo? E anche perché il fatto che sia venuto in un seminario significa che si deve anche insegnare, dar da fare, impegnarsi a come? A insegnare ai futuri sacerdoti come ci si deve comportare.
Esatto.
Cioè, Non è una parrocchia, un oratorio che è avvenuto questo, che è un sacerdote verso i suoi allievi, verso chi frequenta, ma è all'interno di un seminario e viene imposto con la forza e gli vengono obbligati in questo senso. Ma che differenza c'è tra quello che avviene in questo seminario verso delle persone e quello che avviene in Malaysia fatto dagli islamici, in cui si manda nelle scuole un flagellatore con le foto in cui si flagellano le persone? Non c'è nessuna differenza, c'è sempre l'adesione totale fondamentale alla visione di un Dio unico, al monoteismo. Di conseguenza il monoteismo non può essere mai fatto in maniera differente, il messaggio cristiano non può essere fatto in maniera differente, le parole di Cristo non possono essere differenti,
interpretate in maniera
Io
diversa.
Io voglio ricordare semplicemente che questo qua è comune a tutti i cristiani. Mi è successo in questi giorni di discutere con un testimone di Geova e gli ho fatto la domanda: se il suo Dio le imponesse di uccidere suo figlio, lo ucciderebbe? Mi ha risposto di sì.
Fate un po' voi.
Cioè, io mi comincio a preoccupare per i bambini che sono qua attorno, ho detto, perché sì, se lei mi risponde così, che se Dio le ordina di uccidere suo figlio, lei lo fa.
Il problema è che Dio dei cristiani non esiste.
Esatto.
Il problema è che è frutto di proiezione di malattia mentale, uno va fuori di testa, anziché magari andare fuori di testa e trovarsi un bel prato di margherite dove distendersi,
esatto,
vede il suo Dio che gli dice di ammazzare quello perché st'altro è indemoniato, e naturalmente questo lo ammazza. Però la differenza che c'è fra il prato di margherite e il Dio che gli dice di ammazzare è sempre un fuori di testa, però è una questione culturale.
Sì.
Cioè l'imposizione della religione cattolica è quella che dopo porta l'individuo ad ammazzare.
Ma perché i monoteisti si comportano così? Perché alla loro base hanno la menzogna di un Dio creatore. Quello che poi è il peggio del monoteismo cristiano, perché è arrivata una persona inventata che insegna questo. Cioè, rendetevi conto che l'insegnamento di Cristo è fatto dalla prima all'ultima parola, non esiste un aspetto del messaggio cristiano che possa essere salvato.
Sì, ma la cosa più aberrante è che questi personaggi si sono scritti un Vangelo per il loro gruppetto, cioè per dominare il loro gruppetto. Tedrick ha ciappato questo Vangelo e lo ha fatto diventare la parola di Dio assoluta,
sì,
che è aberrante.
Sì.
Ci ricordi Umberto Eco,
sì,
il pendolo di Foucault,
sì,
che trovano la lista della spesa, cioè trovano quella lista segreta, no? Quella formula segreta dei templari, dei catari, e vanno ad ammazzare, vanno alla ricerca finalmente della formula segreta della vita. Poi la ragazza prende in mano questo, fa: ma questa è la lista della spesa. Cioè, questo qua praticamente aveva la lista della spesa, l'ha persa in un tombino, questi l'hanno trovata dopo 300 anni sta lista della spesa e si sono messi alla ricerca di non so cosa. Cioè, è la stessa cosa dei Vangeli.
Sì, sì, ma infatti il problema è che è proprio ogni monoteismo, soprattutto diciamo che il più pericoloso sono i monoteismi, hanno sempre un profeta. Questo profeta porta sempre sventura, porta sempre disgrazie, perché la sua predicazione è sempre incentrata nel colpire le persone. E chiedetevi perché dopo 6 anni a Vienna, in un seminario questo succede ancora. Perché nessuna autorità, nessun potere è intervenuto? Perché altrimenti avrebbero dovuto dire: noi non siamo più cristiani, noi non seguiamo più la parola di Cristo. Di conseguenza loro devono baraccamenarsi, tengono questo insegnamento nascosto, lo devono ripetere, lo devono portare avanti, altrimenti diventerebbero un'altra cosa.
E poi di Green si sapeva che era questa, perché aveva delle posizioni ben precise in difesa della pederastia, ed erano le stesse posizioni di difesa della pederastia che aveva Wojtyla e che aveva in difesa di Graal. Per cui sicuramente fra i cattolici è stato uno scontro, ma quando io leggo qui che Martin Valkhofer, il prelato che supervisiona i seminari austriaci, fa questa dichiarazione, beh, ma guarda che lui è il supervisore, cioè lui era il responsabile di quello che succede, succedeva là dentro. Non solo Green, che era il capo, sì, il cardinale, ma lui era responsabile. E ci si chiede cosa sta avvenendo negli altri seminari di cui lui era responsabile.
Sì, no, ma varrebbe la pena di rileggere le ultime due fasi dell'articolo che dice: fa un seminarista a St. Paul, citato dal settimanale, afferma che tutti sapevano cosa succedesse da noi. Non era possibile ignorarlo, ma nella Chiesa domina un silenzio di piombo. Quando si tratta di temi tabù, semplicemente non sappiamo in che modo affrontare correttamente il problema. Questa è una citazione fra virgolette. Perché non sanno come affrontare il problema? Perché significherebbe rinunciare a essere cristiani.
Esatto.
E dice sempre l'articolo: quelli che avevano provato a parlarne direttamente con i due superiori o con Green sono stati subito identificati da loro come nemici e isolati. Cioè una persona, se è come in un'azienda, uno dice: questo qui ruba, e lo va a dire in direzione e dicono: beh, sei un disgraziato, cosa si è? Complice di un reato. Cioè questo avverrebbe tranquillamente. Se tutti di noi quando lavoriamo e dovessimo scoprire che uno dei colleghi si comporta in maniera scorretta, penso che la struttura organizzativo in cui sei interviene in qualche maniera. E dichiara sempre l'articolo del Corriere della Sera, fa anche la polizia, afferma Profil, avrebbe trovato all'inizio grosse difficoltà a rompere il muro dell'omertà di St. Polten dopo la scoperta del materiale e le prime denunce inviate via email da alcuni seminaristi. Cioè rendetevi conto che la stessa polizia, questi vengono visti come delle autorità, come persone che devono collaborare, come persone che devono dare insegnamento, che contribuiscono. Ricordatevi che l'insegnamento del cattolicesimo è una materia di studio nelle nostre scuole. Benissimo, noi sappiamo che siamo cittadini e dobbiamo collaborare a far funzionare la società. Qui sono trovati che questi che formavano persone che poi avrebbero insegnato nelle scuole, cosa hanno fatto? Che avrebbero insegnato a ragazzi che andavano agli oratori, in cui i genitori con i responsabili mandano i bambini negli oratori, queste persone facevano un atto di omertà. E pensate appunto che questo non avviene nel Medioevo, non è una caccia alle streghe, non è un passato, ma è una cosa che avviene, non avviene negli Stati Uniti, avviene a Vienna.
Sì, avviene a Vienna, aspetta. Adesso uno dice avviene a Vienna, no, un attimo, perché se no qua siamo un po' fuori di testa, se diciamo che avvengono troppo distante. È vero, è stato scoperto in un seminario di Vienna, ma quante indagini ha fatto la polizia nei seminari cattolici qui in Italia? Praticamente zero. Io so di una sola, ho una sola notizia, è una scuola salesiana, solo quella in cui vennero individuati dei preti, ma allora la polizia intervenne e postò anche delle telecamere, cioè mise anche dei film, cioè documentò.
Basta la Vicenza alcuni anni fa, che arrestarono nei bagni della stazione di Vicenza un prete molto famoso, fu anche arrestato dalla polizia. E stranamente, vabbè, rispettiamo, se dice abbiamo fiducia nella magistratura, io personalmente dico ne ho poca, però effettivamente la magistratura assolse questo personaggio. Io non presumo che i poliziotti che hanno arrestato nei bagni questo grosso sacerdote, che finì l'articolo anche sul giornale di Vicenza, lo arrestarono perché gli rompeva le scatole. Non penso che un poliziotto sia così tranquillo di arrestare, o un gruppo di poliziotti di arrestare un sacerdote. Poi questo viene assolto.
Voglio fare un inciso, se mi permetti, perché è sempre bene precisare, cioè da 7-8 anni anche per il microfono di sta radio, specialmente me, mi hanno anche sentito parlare in un certo tono abbastanza pesante della magistratura, no?
Sì.
Cioè da un lato c'è una certa fiducia per un certo tipo di magistrati, per un certo tipo di cose, dall'altra parte c'è sfiducia, c'è censura per certi comportamenti. Bene, se qualcuno avesse dei dubbi che il mio comportamento non sia lecito, le mie affermazioni non siano lecite, è quello che vi ho detto, che il magistrato è uno che fa il suo mestiere e non è un dio padrone delle persone, tanto per essere chiaro. Ebbene, e c'è una sentenza che viene pubblicata nel giornale il 7 luglio 2004 da parte della Cassazione che dice: assolto avvocato che biasimò un pubblico ministero. Cioè, ha detto, noi quando diciamo perché i pubblici ministeri non sono intervenuti nei seminari pur avendo tutta questa mole di informazioni, perché non mi si dica che un pubblico ministero non legge i giornali, perché gli sputo in muso,
Io voglio ricordare che una funzione della Digos è che si leggono i giornali, fanno i fascicoli, ecco, ti fanno l'inchiesta.
Anche perché,
come lo facciamo noi, che loro sono pagati per farlo.
Esatto, anche perché sinceramente alcuni magistrati sono andati avanti nella vita a condannare le persone irridendole, dicendo la legge non ammette l'ignoranza. Col cazzo, nascondevano le leggi e poi inculavano le persone perché loro sapevano le leggi. Altro inciso. Allora, la Cassazione invece ha assolto avvocato che biasimò pubblico ministero. La Cassazione: è lecito criticare i magistrati, tutti i cittadini, dice l'articolo, compresi avvocati e imputati, hanno il diritto di criticare sentenze e comportamenti dei magistrati, perché così si esercita un contrappeso. Allora, vi dico quello che dice qua: hanno il diritto di criticare sentenze e comportamenti dei magistrati, perché così si esercita un contrappeso all'elevato grado di autonomia della magistratura. Lo afferma la Cassazione, che ha assolto un avvocato già condannato per una lettera ritenuta offensiva a un PM. Il legale aveva sondato il PM sulla scarcerazione di un cliente accusato di rapina. Il magistrato rispose: butterei la chiave in mare. Una frase che spinse il legale a inviare al pubblico ministero una lettera ironica che gli è costata una condanna a pagare una multa di 500 euro e un risarcimento di 3.000 euro. Però la Cassazione ha annullato la condanna, cioè ha assolto l'avvocato dicendo che è giusto che le persone criticano i magistrati. Poi un pubblico ministero che fa un'affermazione del genere, io ne ho già sentito un paio di questo tipo di affermazioni similari, non uguali, in effetti è da non fare una lettera ironica, ma è da sputargli in un occhio, perché un magistrato deve fare il suo lavoro, no? Detto questo, tanto per sapere che noi siamo assolutamente in regola quando critichiamo i comportamenti di poliziotti e di magistrati, tanto per essere chiaro, quello che io volevo ricordare è la quantità di notizie sui preti pedofili che ci sono in Italia. Perché anche in questi giorni tu hai delle notizie, Francesco?
Sì, beh, quella di Brescia. Io purtroppo un ritaglio che non ho, purtroppo, cioè non ce l'ho dietro, che era relativo alla perizia fatta da un perito, in cui c'era uno spunto interessante.
Io qui ho l'articolo del Gazzettino del 15 giugno relativo a Brescia. Il Corriere della Sera,
sì.
Allora facciamo così, io do un attimo una panoramica dei preti che sono indagati, sì, in Italia nell'ultimissimo periodo, sì, quelli che ho io naturalmente, non si è mica detto che non ci siano qualcun altro di cui non sono a conoscenza.
Molti ce ne dimenticheremo.
Ecco, allora, io ho la notizia del 12 giugno 2004, parroco condannato per pedofilia. È stato condannato a 6 anni di reclusione con rito abbreviato Paolo Pellegrino, di 52 anni, parroco di Colleferro, per violenza sessuale e istigazione all'uso di sostanze stupefacenti nei confronti dei minori, dal 2000 fino a pochi mesi fa. Dovrà pagare anche qualcos'altro. Quella di Brescia te la lascio. Prete pedofilo in fuga, caccia in tutta Italia. Questa notizia l'avevo già data, è del 26 giugno, ed è un prete pedofilo che fu arrestato in Inghilterra nel 1996 ed è stato scoperto a fare messa in una chiesa della Liguria. Questo prete era uscito su cauzione e quando è stato uscito su cauzione ed è scappato, in pratica, vabbè, ha perso la cauzione, è scappato. E praticamente indovinate chi è che lo nascondeva in una chiesa in Liguria? Che complici ha avuto per essere nascosto in una chiesa in Liguria? E dei bambini che questo stronzo ha violentato, gliene fregasse qualcosa a Wojtyla? No, lui ci sputa sopra i bambini, salvo fargli pat 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 sulla testa quando glieli portano, così tanto per fare qualche ripresa televisiva. Andiamo avanti ancora? Palermo. Questa notizia del 22 giugno, Palermo, chiesto il processo per il prete antimafia. La procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per padre Paolo Turturro, 58 anni, parroco cosiddetto antimafia, che poi non è vero, perché c'è più propaganda che non realtà, del quartiere Borgovecchio, indagato per pedofilia. A decidere sulla sorte giudiziaria del parroco sarà il GIP Umberto De Giglio. In luglio il parroco è accusato di aver abusato di due ragazzini nell'estate del 2000 a Palermo. E adesso, degli altri preti di Brescia, lascio invece la parola a Francesco. Cioè, quello allora, che voglio dire è che in Italia ci sono i fatti, cioè la polizia ne becca ogni tanto qualcuno, fa delle indagini, soltanto che non si riesce a capire bene, come diceva anche un giornalista intervistatore, perché la gente non si indigni. Cioè, mentre invece se viene fuori in Austria, se viene fuori in Francia, se viene fuori negli Stati Uniti, titoli di prime pagine, inchieste, analisi, verifiche, chiedersi perché succede, in Italia invece c'è un'omertà che sembra mafiosa, che mette tutto a tacere questo tipo di fatti. Vai Francesco.
No, ecco, io appunto voglio partire dal fatto di Brescia, anche perché il fatto di Brescia ha visto mobilitata proprio con manifestazione addirittura molti esponenti cattolici. Allora, voglio partire appunto da alcuni riferimenti e non li commento io, li prendo da quello che scrive il Corriere della Sera del 14 giugno 2004, che dice, la denuncia, alcuni bambini di una scuola materna comunale di Brescia, ospitata nei locali di una parrocchia del centro storico, raccontano a genitori e magistrati di uomini mascherati che facevano loro brutte cose durante le gite, 22 le deposizioni raccolte, non ne parliamo di una. Le indagini, scrive sempre il Corriere della Sera. Un anno fa la Procura di Brescia avvia un'inchiesta. Lo scorso settembre sono state arrestate due maestre della scuola materna. Ora le indagini sono estese ad alcuni oratori e istituti religiosi. Indagati, sei maestri, tre bidelli e tre sacerdoti. L'accusa, associazione a delinquere finalizzata all'abuso e alla produzione di materiale pedopornografico. E voglio ricordare che qua la Chiesa è arrivata al punto di fare appelli a favore di questi tre sacerdoti, il processo non c'è ancora, ma voglio anche ricordare cosa dice il magistrato. Allora, dice di essere confidenze sussurrate ai padri, madri e ripetute ai psicologi, oltre che ai magistrati, 22 le deposizioni già raccolte in regime di incidente probatorio. Incidente probatorio significa che è una prova definitiva. E dice, aperte virgolette, lo dichiara il magistrato, nelle sedi opportune vanno ricostruite circostanze con la massima obiettività, puntualità e completezza possibile, aggiunge Tarquini. E a chi sostiene che tutta la costruzione accusatoria si basa su qualche dichiarazione di qualche bambino magari strumentalizzato, replica. Chi non è documentato farebbe bene ad astenersi da qualsiasi considerazione. E aggiunge anche un'altra cosa, che dice, i processi noi non li facciamo sui mass media o sulla stampa o dai pulpiti, li facciamo nei tribunali. Su questo tema c'è una cosa che più è interessante. Uno dei periti ha dichiarato che nelle perizie fatte, e qua ricordatevi che sono 22 le deposizioni raccolte, ha sostenuto che l'abuso è avvenuto con forma ritualistica.
Facevi i satanisti i preti.
Il perito, il perito dice, ho riscontrato abusi di tipo ritualistico, chiuse virgolette, lo dice il perito che ha fatto perizie, e qua sono 22. Quando si dice che i satanisti fanno abusi sui bambini, satanisti condannati, satanisti dichiarati, per questo non ce ne sono. Però stranamente a Brescia un perito del tribunale che deve sentire 22 bambini e raccoglie 22 deposizioni, dice che ci sono aspetti appunto ritualistici. Ecco. Un'altra cosa che poi è venuta fuori pur di demolire la cosa, si è accusato alcuni genitori che appartenevano a un movimento spirituale, non so quale, perché non ho ancora scoperto quale, che avrebbero condizionato i figli. Allora, gli altri condizionano i figli perché non sono cattolici o non sono cristiani, e loro non, con le 22 deposizioni raccolte non li condizionano. E pensate che pur di difendere queste persone, qualcuno ha attribuito al fatto che i genitori appartenenti, si diceva, a un altro movimento spirituale, che non so quale, Cioè, a me non mi interessa quale
notizia. Vedremo in seguito.
E comunque, averlo condizionato. Sai. Il magistrato ha detto, le prove sono state fatte ed esiste il genere probatorio. Perciò, al di là dell'appartenenza religiosa dei genitori di questi bambini, sta il fatto che la magistratura e i periti hanno stabilito qualcosa.
Se avveniva in oratorio, amico mio, può appartenere a chi vuoi, ma è avvenuto in oratorio, capisci? Cioè,
sì, e no. Poi sono tre sacerdoti coinvolti, non è il singolo sacerdote, cioè il fatto stesso che un perito dica che ha notato aspetti di abuso sessuale di tipo ritualistico, quando noi dicevamo che i cattolici, i cristiani, gli inquisitori proiettano sugli altri le loro fobie, le loro paure, le loro perversioni, in questo caso l'hanno applicato. Vedremo come andrà il processo, ma sull'argomento ci sono state anche delle dichiarazioni dell'autorità cattolica. E allora hanno intervistato Monsignor Anfossi e dice: la Chiesa deve far di più per capire, questo mette fra virgolette, pedofilia all'interno della Chiesa. In Italia è un fenomeno ancora poco conosciuto, non esistono studi, indagini, scritti ufficiali del Vaticano. Il Papa, di fronte agli scandali degli Stati Uniti, ha pronunciato parole di condanna. Va bene, dai, crediamoci. Qui, quello che si sa emerge dalle cronache dei giornali, questo lo scrive il Corriere della Sera, e i casi in apparenza sembrerebbero sempre più frequenti, o almeno lo sono le denunce. Di volta in volta gli uffici di comunicazione delle cure coinvolte devono affrontare le indagini o gli arresti con comunicati dello stesso tono. È stato un fulmine al ciel sereno, ci auguriamo che le autorità competenti possano fare piena luce sul caso. Ma come affrontare all'interno del problema della pedofilia? Per il vescovo di Aosta, Monsignor Giuseppe Anfossi, per 5 anni presidente e tuttora membro della Commissione Famiglia e Vita della CEI, il discorso deve essere affrontato con maggiore decisione. Aperte virgolette. La Chiesa deve lavorare di più per conoscere la situazione. Occorre prima monitorare il fenomeno per capirlo e gestirlo. Chiuse virgolette. Cioè, questo lo dice Monsignore.
Ma se sono loro che li organizzano il fenomeno, è organizzato, abbiamo visto in seminario cosa succede, è organizzato dalla Chiesa Cattolica il fenomeno. Basta.
Allora, seconda dichiarazione che contraddice la prima, cioè dice non ci sono studi, non ci sono indagini, aperte virgolette. Mi sono fatto l'idea però, aggiunge Monsignor Anfossi, che la pedofilia nel clero sia una realtà molto meno rilevante di quello che può sembrare in apparenza. Del resto, la tradizione italiana rispetto ad altre realtà è molto più severa, chiuse virgolette.
Nella pratica della pedofilia, sì, anche nel suo controllo militare.
Sì, ma allora, se tu dici, tu sei Monsignore, sei una commissione, dici che non ci sono studi, che non ci sono indagini e non hai niente. Però ti sei fatto un'idea, io vorrei sapere su quale sei fatta. E poi dice che la tradizione italiana è più severa, forse è più severa nel star zitti.
Sai, quando io so che il procuratore generale della Repubblica di Venezia scrive un libro sul processo del pazzo di Nazareth e non sottolinea il fatto che il pazzo di Nazareth fu arrestato col bambinetto nudo, io ho grossi problemi nel capire l'entità morale di questa persona. Grossi problemi, per cui riesco a capire perché certi preti la facciano tranquillamente franca con questi personaggi della magistratura.
Comunque, allora, le sue parole restano di condanna, aperte virgolette. Il giudizio deve essere severissimo, ma un prete pedofilo resta comunque un fratello e va aiutato, chiuse virgolette. Questo lo dichiara Monsignore. Ma un prete pedofilo resta comunque un fratello e va aiutato, chiuse virgolette. Questa è la dichiarazione testuale di un monsignore.
Arriveremo che ammazzeranno i bambini, così lo aiuteranno meglio, non c'erano testimonianze.
Sì, ma tenendo conto che lo reputano ancora un fratello.
Sì, sì.
Cioè, nel senso, in questi casi rimane un fratello.
In fondo gli ha aiutati a devastare la società, più fratello di così.
Allora, poi si arriva a intervistare il Corriere della Sera, chiede anche a un altro don. E scrive sempre quella della sera. Don Antonio Manzi, fondatore della comunità Exodus, propone una selezione, una formazione migliore per i futuri preti. Aperte virgolette. Non deve esserci fretta nell'ordinare i sacerdoti. Devono avere il tempo per capire se è la loro strada giusta. La Chiesa oggi sta solo cercando di tamponare la situazione. Eppure è da tempo che ci sono i segnali. Siamo in ritardo. Il primo caso l'ho segnalato 10 anni fa, chiuse virgolette. E allora pensate, Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Esus, dice che che la Chiesa oggi sta soltanto cercando di interpretare la situazione. Però dice un'altra cosa, eppure è da tempo che ci sono i segnali, siamo in ritardo. Il primo caso l'ho segnalato 10 anni fa, io vorrei sapere chi l'ha segnalato.
Il problema, sì, appunto, il problema è questo, che la maggior parte dei seminari, quasi tutti i seminari, sono in mano a preti pedofili, a preti che praticano la pederastia. Finché là dentro non ci mette le mani la magistratura, finché non c'è un controllo e viene garantita la libertà costituzionale, i diritti costituzionali delle persone, è chiaro che queste cose saranno sempre peggio, non solo, ma arriveranno anche a costruire tutto quel disagio sociale, tutta quell'alterazione della società, che dopo i magistrati ci si divertono perché in fondo fanno la loro bella inchiesta tranquilla, lui è andato fuori di testa, nessuno si chiede perché Ghitti ammazza due bambini e nessuno si è chiesto del prete che ha violentato Ghitti quando era ragazzino. Allora, la domanda è questa: l'omissione di atti d'ufficio da parte dei magistrati, quanto è stata pesante nell'ammazzare i due ragazzini che Chiti ha ammazzato dopo? Adesso mi viene in mente sto Chiti, che fu famoso qualche anno fa. Cioè, quanto è pesante quell'impegno? Quanto è moralmente da censurare il comportamento dei magistrati che le cose importanti le ignorano e vanno dietro spesso a cazzate e non alle cose importanti? È grave la cosa, è molto grave. Ci sono responsabilità che vanno molto in alto.
Sì, aggiungiamo le parole di un altro sacerdote, tanto visto che siamo in tema di sacerdoti. Allora, Don Gino Rigoldi, cappellano del carcere minorile di Beccaria di Milano. E il fatto che sia il cappellano di un carcere minorile, presumo...
Lasciamo perdere.
No, probabilmente conosce bene l'argomento, perché carcere minorile... Allora... Parla, dice quella sera, di un atteggiamento di attesa, aperte virgolette, dice Don Gino Rigoldi, cappellano del carcere minorile. Oggi la Chiesa è molto restia a riconoscere certe situazioni, ma il problema c'è, è innegabile, ci sono state anche condanne, chiuse virgolette. E ora, vedete che il fatto che lui si sia contato con i giovani, con ragazzi che vanno a delinquere, sicuramente sa quali sono le realtà che hanno vissuto i ragazzi che finiscono in carcere minorile, quali sono state le loro esperienze, la loro vita, il loro vissuto, la famiglia, la società, l'ambiente. E il fatto che sia in quello lì ha qualcosa. E quando lui dice, oggi la Chiesa è molto restia a riconoscere certe situazioni, ma il problema c'è, è innegabile, dette da un cappellano di un carcere minorile, penso che bisogna
crederli. Le cose lasciano molto perplessi, perché... Questo tipo di cose ti fanno capire perché nel mondo ci sono certi atteggiamenti rispetto ai missionari, per esempio. Cioè, perché la Cina non vuole i cattolici? Beh, a parte il fatto che hanno tentato di spacciargli opio, hanno fatto tre guerre dell'oppio contro.
Ricordate che la guerra rivolta di Boxer, che non ci viene raccontata come la guerra dell'oppio, era una guerra religiosa.
Esatto, sì, perché volevano spacciare oppio in Cina, cioè i missionari volevano portare l'oppio massicciamente
in Cina.
Io
mi ricordo di aver visto una stampa fatta durante poi della rivolta di Boxer, in cui si raffiguravano i cristiani con la testa di maiale che venivano decapitati.
E anche i Taipei, e anche la rivolta di Taipei fu una rivolta. Ma al di là di questo, stanno tentando di devastare la Cina, stanno tentando di devastare la Corea del Nord. Io non ho simpatia per la Corea del Nord, perché però quando è arrivata la siccità e questa si è trovata nella merda, la Corea del Nord si è trovata nella merda, i missionari si sono presentati, e che voleva dire devastare ulteriormente quella che era la Corea del Nord. La Corea del Nord avrà le sue pecche, avrà i suoi casini, avrà i suoi problemi, sarà tutto quello che volete, però sta cercando di affrontare la sua vita, ne ha merda come fa, con tutti i regimi dittatoriali che ormai stanno degenerando e che vanno censurati. Però se arrivava i missionari voleva dire distruggere il sistema sociale, come i missionari cristiani stanno distruggendo il sistema sociale in India, ce lo stanno completamente annientando. Allora si riesce a capire qual è la rivolta degli Hindu rispetto a quel tipo di comportamento dei missionari. Come i cattolici violentano bambini qui in Europa, così violentano bambini in Cina, così in India, così violentano bambini a Timor, così hanno i comportamenti in giro per il mondo. Perché ricordatevi che in Australia, Francesco vi ha dato, ci sono stati quanti arrestati per pedofilia? Australia?
Parecchi, ti dico, mi sembra sei
solo sull'ultima notizia, ma io ho notizie di alcuni anni fa ancora che si parlava di 100 preti cattolici indagati e arrestati in Australia. Ma questo sta avvenendo in tutto il mondo. In Russia uno degli attriti fra la Russia e la Chiesa Cattolica è che la Chiesa Cattolica pratica lo stupro di bambini. Cioè, noi siamo arrivati al punto ormai che dall'Europa e dagli Stati Uniti partono i missionari per stuprare le persone, tanto sono povere, tanto non hanno niente, tanto sono dei miserabili, li possiamo anche stuprare. Cioè, questo sono le missioni, questi sono i missionari. E sono gente che va a distruggere, a demolire i sistemi sociali, al punto tale che nascono dopo le religioni cosiddette sincretiche, che non è altro che la devastazione portata dai missionari, tipo l'esercito del Signore per imporre i 10 comandamenti in Uganda, che ti fa decine di migliaia di morti, ti piglia donne e bambini e sbatte i bambini contro gli alberi. D'altronde, cosa dice Isaia? Beato colui che prenderà i bambini di Babilonia e sbatterà la loro testa contro i muri. Per cui questa è la Bibbia dei cristiani, e questo è l'ordine del Dio dei cristiani. Certo, quando faranno la Bibbia per i bambini, non scriveranno che Gesù di Nazareth ordina di sgozzare chi non si mette in ginocchio. Sparirà quella frase, come spariranno l'ordine di sbattere la testa dei bambini contro i muri. Spariranno quelle frasi, verranno nascoste, però i preti lo faranno, perché l'ordine del loro Dio è quello di sbattere la testa dei bambini contro i muri, quelli che non si mettono in ginocchio davanti a loro. Ed è questa la devastazione sociale, l'odio sociale che ha il cattolicesimo, la voglia di distruggere gli uomini attraverso gli oratori, attraverso le parrocchie, attraverso i finanziamenti di chi finanzia gli oratori affinché negli oratori si stuprino bambini, perché dopo alla fin fine diventa tutto un giro vizioso e abbiamo una società malata, incapace di guardare il futuro. Noi siamo andati in Europa a farci ridere dietro perché ci hanno riso in muso chiedendo che il cristianesimo venga nel prologo della Costituzione Europea. Ci hanno letteralmente riso in faccia. Perché? Perché negli altri paesi si sa esattamente che cos'è il cristianesimo. Certo, si tollera che i cittadini seguono la loro religione, non si può privare dei sentimenti religiosi delle persone. Però all'Italia hanno riso in muso perché l'Italia ha chiesto che ci sia il cristianesimo nel prologo. Praticamente l'Italia ha chiesto di costruire campi di sterminio, di spacciare eroina, di stuprare bambini, perché questo è che ha chiesto. Perché i valori della Costituzione Europea sono elencati, sono valori di uguaglianza, valori di dignità, valori, il diritto alla conoscenza, il diritto all'istruzione, il diritto alla crescita, il diritto di costruirsi strumenti per affrontare la vita, non il diritto di stare in ginocchio davanti a un Dio assassino. Quello viene tollerato, perché non si può mettere in galera le persone che vogliono mettersi in ginocchio. Però deve essere impedito quando questo viene diffuso nella società. E questo è il dovere dei cittadini. Però ci se lo dimentica che i cittadini hanno questo dovere. Articolo 4, comma secondo della nostra Costituzione viene dimenticato. Si fa finta di non vederlo. Salvo quando qualcuno lo tira fuori per difendersi. Ma ai singoli cittadini non glielo si dice. Silenzio! Articolo 4, comma secondo della Costituzione, che cos'è? Roba per pulirsi il culo? Vuoi che gli andiamo a raccontare questo? Ma no! Ma scherziamo! E poi si stuprano bambini, si costruisce disagio sociale, si ha spesso paura di uscire di casa, grazie a chi ha diffuso questo.
Guarda, no, da Brescia voi ci spostiamo un po' a Verona.
Spostati a Verona.
E poi arriviamo anche a Vicenza, ci facciamo tutto l'autostrada. Allora, noi abbiamo sempre insistito sul discorso anche della sanità pubblica, e sappiamo che si tenta di privatizzarlo, di renderla a livello di interessi privati, soprattutto cattolici. Penso che chi vive nel Veneto abbia un esempio di come è devastato il nostro paesaggio, il nostro ambiente pieno di capannoni, zone industriali, zone artigianali. Ma chi usa la sanità sa benissimo che in questi molti anni sono stati chiusi un'infinità di strutture pubbliche, di grandi ospedali, ristrutturati anche di recente, attrezzati, sono stati chiusi, abbandonati e così via. Sappiamo quanto è poco il verde pubblico e quanto poco viene rispettato. Benissimo. Allora, a Verona, Lega Ambiente Italia Nostra bocciano una struttura che dovrebbe sorgere a Lavagno, uno scempio ambientale all'ospedale di Don Verzè. Allora, un certo sacerdote vuole costruire un ospedale ex novo in una zona verde di Verona. Si scrive: l'area che il nosocomio andrebbe ad occupare, 330.000 metri quadrati, ha già avuto dalla regione un cambio di destinazione d'uso da parco collinare verde privato vincolato a zona destinate a strutture pubbliche o di interesse pubblico. Praticamente un parco pubblico è diventato una zona di interesse pubblico da regalare a Don Verzè, che ci faccia un ospedale. Come
si chiudono gli ospedali pubblici?
Si chiudono gli ospedali pubblici, e pensate che contro questo ospedale, perché è una distruzione dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, è già intervenuta Lega Ambiente Italia Nostra. E pensate che addirittura sono stati fatti appelli alla sovrintendenza dei beni culturali. È molto simpatico vedere che esiste un'amministrazione molto efficiente nel cambiare la destinazione pubblica di un luogo perché Don Verzè ci faccia un ospedale, e che non faccia granché perché molti ospedali vengano chiusi. Io voglio ricordare che esiste sempre a Verona, esisteva sul lago di Garda a Malcesine un ospedale specializzato nella cura dei traumatizzati spina dorsale, che hanno dovuto fare una marcia in autostrada fino alla regione per invocare che questo ospedale altamente specializzato non venisse chiuso. Hanno dovuto farsi con le carrozzelle la strada da Malcesine a Venezia per ottenere solidarietà. L'amministrazione pubblica non ha avuto problemi nel sostenere un Don Verzè per fare un ospedale. E se tutti noi conosciamo quanti ospedali piccoli vicini alle popolazioni locali sono stati chiusi, sono stati abbandonati.
Hanno saccheggiato la sanità pugliese per permettere a Padre Pio di farsi l'ospedale.
Benissimo. 330.000 metri quadrati da verde pubblico saranno destinati. E ricordate che si farà un ospedale gestito da un sacerdote e una struttura religiosa. Questo qua, come vedete, Don Verzè non ha chiesto alla regione: datemi un ospedale che voi avete chiuso, che avete abbandonato. No, prendiamo un ambiente nuovo e lo facciamo ex novo. Penso che se vi guardate attorno di opere incompiute, di ospedali chiusi, non completati o abbandonati, ne abbiamo un esempio. Ma questo viene fatto, certo, poi qualcuno verrà a raccontare sulla distruzione di un ambiente collinare, su un parco, su un qualcosa che la gente non potrà più usare, che qualcuno ha fatto un ospedale. Quanti ospedali sono stati chiusi nel nostro territorio?
Si distrugge la sanità pubblica e dopo si va a chiedere la carità nella sanità privata. Rifletteteci.
Beh,
Francesco,
andiamo via le telefonate.
049 700 700 e 049 700 838. Noi da quando siamo qui in Radio Gamma, ormai da oltre 8 anni, che insistiamo sulla pericolosità della pedofilia cattolica, perché in realtà è l'unico elemento religioso che ha il cattolicesimo, non ha mica altro.
Sì, ma l'insegnamento criminale di Gesù Cristo è tipico ed è soltanto violenza in posizione.
Posso parlare con Claudio però in privato?
Va bene.
Vabbè. Io proseguo, appunto, ha detto che ci eravamo fermati appunto a Verona, adesso avviciniamoci a Vicenza. Io parto appunto da un'altra notizia. Sapete che purtroppo abbiamo avuto nel 2000 abbiamo avuto il Giubileo. Il Giubileo è servito affinché lo Stato italiano si privi di risorse fondamentali per fare altre cose. Allora, a Vicenza ci furono grossissime polemiche ambientali, fatte anche da architetti importanti, affermati, per quello che avveniva. Cosa è successo? Nel 2000, durante il Giubileo, con i soldi del Giubileo, sono stati spesi 600 milioni per costruire dei cessi a Monteverico. Si parla del 2000. Allora, con i soldi del Giubileo, cioè con i soldi del Stato italiano, a Monteverico infatti costruiscono, devastando l'ambiente, perché ci furono delle polemiche proprio perché Monteverico non è devastata, con 600 milioni si fanno i gabinetti. Dopo 4 anni questi gabinetti sono irrecuperabili e devono essere abbattuti. Non sono vecchi di secoli, non sono vecchi di anni, non hanno avuto terremoti. Lo Stato italiano ha speso 600 milioni per assecondare i pellegrini che dovevano andare a pisciare a Monteverico, che poi non sono neanche andati, e dopo 4 anni questa struttura viene distrutta, viene abbattuta. Questo significa chiaramente
buongiorno.
Che chi ha gestito questo tipo...
Buongiorno, un'informazione per piacere. Per ricevere un po' di documentazione sull'argomento del politeismo...
Sì?
Non so, io sono della zona, sono della provincia di Treviso, no?
Sì.
Praticamente è la zona di Bassano.
Sì.
Non so a chi devo rivolgere.
No, ma tu usi internet...
Purtroppo non ho collegamento internet.
State il tuo numero telefonico.
Seguo per radio.
Sì, senti, ti diamo un numero telefonico,
sì,
e poi ti metti d'accordo sulla zona di Bassano con Francesco.
Sì.
Allora, dimmi Francesco, hai pena?
Un attimo solo.
Sì.
Sì. Sì?
338.
338.
Allora, 338.
319.
319.
Allora, 338.
Sì.
319.
Sì.
7720.
7720.
Sì. 20, ok. Perfetto.
Va bene?
Va bene, grazie.
Ciao, arrivederci, salve.
Ecco, così abbiamo dato quel numero telefonico per chi ha bisogno di contattarci, a parte poi il costo di internet. Comunque, tornando sul discorso, appunto, 600 milioni spesi, sì, nel 2000 per costruire una struttura che non,
ciao,
è mai,
Ivano,
mai,
ciao,
utilizzata.
Ciao,
ciao,
ciao, Francesco.
Ciao. Sì.
E niente, ho sentito, sì, che l'articolo era del Crer ancora anni fa. Che dopo Yogaia trova ancora un posto in convento.
Esatto.
Sì. In Danimarca, mi Svezia, mi sembra.
No, credo sia sempre stato in Germania, ma è staccato. Può darsi che sia anche in Svezia adesso.
Le suore credo di essere. E niente, ora, dato che tira fuori, c'è il discorso, appunto, della pedofilia dei preti, dopo che c'è un libricino degli anni 30 però, cioè che non so se di Fritz e Fiaccola, che parla appunto di pedofilia degli anni 30, del tempo del fascismo.
Degli anni 30?
Degli anni 30,
ho letto
anche.
Ah.
Sì, sì.
Ma le edizioni di Fiaccola sono anche recenti, le sono state ristampate?
Sì, sì, edizione della Fiaccola, te vedi, come una specie di vignetta che su un letto, che è un prete in pieno, te vedi che è il grafico, questo qua che il prete scusi il padre, no? Che dice no, la prego, come dire, roba del genere, insomma, questo libro qua.
Ho capito. Comunque già negli anni 30 veniva denunciata la pedofilia.
Sì.
Comunque.
Proprio gli atti dei processi e tutto.
Sì.
È scritto.
Ma casomai se mi fai avanti.
Se riesci a riprenderlo.
Sì.
Ci farebbe piacere.
Anni 30, cioè che se praticamente descrive che se gli atti, i processi e tutto, e di anni 30 e dopo una parte di anni, primi anni 90.
Beh, basta pensare che la Fiaccola ha fatto un libro di Roberto Bossi che si chiama Gesù Cristo non è mai esistito, che è un bel libro, tra l'altro.
Molto, crede a Fiaccola sia la Piovra, il Vaticano e l'Inquisizione. Roba,
oh,
e dopo, a proposito dei libri, cambiando discorso, di Walter Burkett se uscito La creazione del sacro. Sì, della serie Il ramo d'oro, collezione Il ramo d'oro, di Adelphi. Ed è tutto rosso, copertina rossa con un diavoletto nero. e dopo qua vede Jung, coscienza, inconscio, individuazione, che parla appunto dell'empiria del processo, cioè parla di alchimia, come
certo,
dei rame, i simboli di vere,
sì. Lei si è dedicato molto Jung a ste robe.
Come che sei dentro tutti, insomma, io qua ho cercato, l'ho trovato, in fondo che sei il fiore segreto, il fiore d'oro. Niente, qua voglio salutarvi anche.
Grazie.
Grazie Ivano.
È una bella trasmissione.
Grazie. Ciao.
E recuperami quel riferimento sul libro degli anni 30.
Sì.
Ti aspetto.
Grazie.
D'accordo, va bene.
D'accordo.
Ciao Ivano.
Ciao,
comunque,
ciao.
Se vedremo, Mario viene a trovarti.
D'accordo, va bene.
Va bene. Ciao.
Sì, beh, infatti più informazioni ci sono, più documentazioni si raccoglie, è fondamentale. Tutti gli ascoltatori, io tra l'altro consiglio sempre di usare internet, perché queste notizie a costo zero possono essere condivise.
Sì, cioè pubblicare qualcosa ha dei costi e praticamente blocca tutta una serie di capitali che chiaramente sono scarsi, quelli che abbiamo. Pertanto, mettendo invece su internet, è vero che io metto i pezzi su internet come se usassi una vanga, cioè nel senso che ne faccio tantissimi, cioè faccio moltissimo lavoro e li metto là proprio a disposizione delle persone, per cui le persone pensano magari che non abbiano valore, no? Ma in realtà hanno valore, cioè nel senso che sono la mia vita, cioè sono tutte le cose che io amo, che metto là, però non ho la possibilità di pubblicarle o di avere un editore o di diffondere in maniera diversa da quello che è la radio. Allora, piuttosto che queste cose restino nei cassetti, come nei cassetti ci sono moltissime altre cose, perché a volte certi libri ne lasciate solo pezzi, perché dovrei anche rivederli, dovrei guardare, cioè, mi servirebbe una barca di tempo.
A tutti quanti.
A tutti, vero Francesco? Chi che lavora
non solo a te.
E, naturalmente li metto là, li metto in internet a disposizione di tutti, che almeno le idee girino, cioè possibilità diverse non ne ho, che almeno girino le idee e che almeno le persone possano prendere quello che gli serve. È una scelta obbligatoria che purtroppo siamo costretti a fare, e per fortuna che c'è internet che ci permette di fare questo ad un costo bassissimo e dare cose gratis a tutti, insomma, cioè più di così no, non è possibile fare.
Sì. Allora, no, io voglio appunto anche ricordare un'altra cosa, che visto che appunto abbiamo qualche secondo ancora di spazio. E una cosa che è molto divertente, noi parliamo sempre che le persone sono libere, che possono disporre della loro esistenza, e quando una persona fa una cosa che gli piace, perché gli piace con altre persone, non c'è nessun problema. A me è trovato chiaro quello che ha dichiarato uno dei tanti cardinali che purtroppo si rompono le scatole sui giornali, sulle televisioni, sulle radio, in cui ha dichiarato: le coppie gay legalizzate distruggono la famiglia.
Sì, la pederastia nei seminari no,
Cioè, il fatto che uno formi una coppia che poi sia di sesso diverso o che non sia di... cioè, non vedo perché dovrebbe andare a distruggere le famiglie degli altri, o perché dovrebbe andare a distruggere i legami. Cioè, nel senso che se uno vuole formare una coppia, al di là della composizione di tipo sessuale, che questo può essere, è una scelta sua, ma anche, cioè, il fatto che ci dice che una persona non può disporre della propria vita e concordemente, senza violenza, con un'altra persona disporre di legarsi, il fatto che distrugga la famiglia. Perché io penso che le cose vengano fatte non tanto su delle imposizioni. D'altronde, sai, un cattolico, un cristiano è abituato a seguire i comandamenti, a seguire dei dettami. Io sono rimasto impressionato dal fatto che, ad esempio, un servizio pubblico faccia una trasmissione che si chiama I 10 Comandamenti. Parla dei 10 Comandamenti e utilizzi la campagna propagandistica di sacerdoti che parlano esaltando i 10 comandamenti. Io sono rimasto impressionato dall'espressione che Don Benzi aveva nei confronti delle cosiddette prostitute, le prese dalla strada e portate nelle sue comunità. A mio avviso, io ho visto in lui il compiacimento di persone
del padrone, delle persone indifese.
E quasi nel vederlo aveva quasi l'aspetto di quello che rideva, soddisfatto di avere queste persone che si trovassero a essere una comunità, perciò dipendenti e costrette a essere esibite come in un circo. È una mia impressione, logicamente la mia sensibilità non è stata quella di Don Benzi. Sì, non è stata quella di Don Benzi.
Pronto?
Però trovo veramente Pronto? Strano che si utilizzino sistemi del genere per cercare di dare delle impostazioni sui 10 comandamenti, perché 10 comandamenti sono imposizioni, sono violenze, sono sopraffazioni.
Prossimamente farò i 10 comandamenti che avevo messo in internet per radio.
Visto che siamo in chiusura, io ricordo che questa sera sarà una trasmissione un po' particolare. Non avevo fatto tempo ad annunciarla su internet, questa sera ci sarà un ospite. Chi è l'ospite? L'ospite è il nostro amico Ettore Ruzza dell'associazione Mata Ciancia, che organizza il Patavion Celtic Festival. Purtroppo quest'anno il Patavion Celtic Festival ha dei problemi enormi nell'essere organizzato, perché non trovano sponsor, non trovano sostentamento, finanziamenti. Ma siccome è stato un evento molto importante per la cultura padovana, e siccome io conosco personalmente Ruzza e la capacità della sua associazione di avere molte cose importanti, questa sera sarà ospite appunto nella nostra trasmissione e ci parlerà dell'organizzazione Mata Ciancia e ci parlerà appunto del Patavion Celtic Festival, che per il momento è stato rinviato. Io voglio ricordare appunto che ho conosciuto Ruzza a un convegno e lui parlava sotto un gonfalone della Dea Reitia. Io ho trovato significativo il fatto che lui da Veneto, che organizza un festival celtico, poi il genio dell'Owogo, il genio Loci, gli dica la Dea Reitia, la nostra divinità. E questa sera appunto l'avremo ospite, perciò saprete appunto che chi vuole avere notizie del Patavion Celtic Festival può telefonare questa sera dalle 19 alle 20 qui a Radio Gamma 5. Io vi saluto.
vi do appuntamento per le ore 19, allora ci sentiamo con un nuovo amico
e probabilmente avremo anche un ospite che ha partecipato da utente ai due eventi del festival.
Perfetto.
Se riesce ad arrivare avremo
benissimo
anche un ulteriore ospite.
Va bene, ci vediamo alle 19 e io scappo via. Ciao.